ascolta anche tu Radiazione, fatti contaminare da Radiazione.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:34 minuti qui in diretta per la rassegna stampa di oggi, lunedì 5 marzo. Come sempre iniziamo la nostra rassegna stampa fino alle 11 e come sempre vi ricordo i contatti della radio, cioè il 380 47 16 299 per poterci scrivere un sms, ma potete scriverci anche alla nostra mail contaminati@radiazione.info o anche alla nostra pagina Facebook oppure a quella Twitter. Tra l'altro, lo ricordo ancora una volta, c'è anche la nuova chat Telegram proprio direttamente sul nostro sito, quindi insomma diverse le modalità con cui contattarci, darci suggerimenti e quant'altro. Tra l'altro questa mattina cercheremo di dare tutta una serie di aggiornamenti non solo sulle elezioni, perché su queste un pochino sorvoliamo, ma piuttosto dalle lotte, dai territori, Padova compresa, e quindi una rassegna stampa insomma bella ricca di notizie in attesa del mio co-conduttore che sta arrivando direttamente dalla Vigonovese, e quindi un piccolo stacco musicale con Turkish Coffee e poi iniziamo la rassegna.
Thank you. parlare, ma cara mi stare a parlare, lo so di lei che mi rinnovare, mia bene le mie spie, lo assieme cara parlare, parlare, mia bene le mie spie, lo assieme cara parlare, parlare, le verde, le verde, se tu insieme perde, devi essere sarda da vicini, devi cadere in bagliere, le verde, verde, si vision ne perde, devi essere sarda da vicini, devi cadere in bagliere.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci allora alle 9.40 qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 5 marzo. Per l'appunto abbiamo il gazzettino sotto mano come sempre che, com'è ovvio, si occupa soprattutto dei risultati di queste elezioni, elezioni che senz'altro vedono una fortissimo astensionismo, ma anche un botto proprio del Movimento 5 Stelle che arriva praticamente a oltre il 31% al Senato e quasi al e in una fascia diciamo compresa tra il 29,5 e il 32,5 alla Camera, di fatto confermandosi il primo partito in Italia. Purtroppo da segnalare anche una crescita notevole della Lega Nord che a quanto pare ha fatto anche una bella compravendita di voti soprattutto al sud, dopo andremo a vedere anche un po' cosa è successo, e invece la debacle del PD che senz'altro dopo le politiche di cementificazione del nostro territorio, le politiche di attacco ai diritti dei lavoratori come il Job Act, le politiche anche di attacco nei confronti degli studenti, pensiamo alla buona scuola e all'alternanza scuola-lavoro, ma potremmo andare anche a parlare dei CIE e dei lager libici voluti da Minniti, ecco che evidentemente va un po' a pagare il conto e quindi proprio frana il PD, questo è il titolo anche a pagina 2. Poi ovviamente le prime pagine del quotidiano che qui sto sfogliando già parlano di sorpasso della Lega che allarma Berlusconi, sfida sui nuovi acquisti, come se insomma stessimo un po' in una partita di calcio, e poi Salvini che rivendica l'operazione Sud, e poi insomma tutte le varie faccette e faccioni animano il gazzettino fino a pagina 10. E poi a pagina 10 si parla proprio delle code ai seggi, non tanto per chissà quale mega flusso quanto per il bollino antifrode, quindi due ore per votare, tra l'altro A Padova, si legge, è stato denunciato un elettore che ha fotografato la propria scheda, evidentemente insomma voleva essere social e voleva metterla su Facebook, e poi invece insomma si passa all'attualità. Andremo infatti a vedere tra poco un po' quali sono le notizie dalla cronaca locale, e tra l'altro alle 10, quindi tra circa 15 minuti, ci metteremo in collegamento con un'iniziativa che si sta tenendo proprio fuori dal Tribunale di Padova, iniziativa promossa da non una di meno in vista dell'8 marzo, quindi sicuramente posso dire state con noi e ci sentiamo tra pochissimo.
Kiss and hug. He's got me in love, and I can feel my heart just jumping and skipping.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci 9:48 minuti qui in diretta su radiazione.it. Abbiamo scritto pochi secondi fa sulla nostra pagina Twitter. Andiamo a parlare di trasporto pubblico e nello specifico siamo a pagina 7 della cronaca locale, sempre qui sul gazzettino cartaceo che abbiamo sotto mano, e difatti si parla di autobus in 7 anni persi 5 milioni di passeggeri. Credo che non ci voglia uno Sherlock Holmes per scoprire che forse i costi di biglietti e abbonamenti sono un tantino esosi rispetto anche al numero di corse che vengono proposte, a cominciare dal fatto che nella stragrande maggioranza dei quartieri di Padova, di fatto dopo le 20 o le 21 praticamente non ci si può più muovere perché corse non ce ne sono più.
Per non parlare poi delle corse che partono dai paesini limitrofi a Padova e devono praticamente una ogni 4 ore, quindi non conviene assolutamente nemmeno salire su quegli autobus. Comunque nell'articolo prende parola Nicolello di Legambiente, che c'entra il punto: servono corse più frequenti e più puntuali. Bene le nuove linee, ma servono corse più frequenti e puntuali, a dirlo quindi è Legambiente. La scelta dell'amministrazione comunale di investire sul trasporto pubblico, spiega Andrea Nicolello, responsabile mobilità dell'associazione ambientalista, di ridisegnare molte delle linee che erano state ridimensionate negli anni passati è un'ottima notizia. Si è scelto giustamente di garantire la capillarità del servizio e si è posta grande attenzione ad alcuni quartieri come Arcella o Sacra Famiglia, che avevano perso il collegamento diretto per gli ospedali. In una città soffocata dal PM10, continua, dovuto all'uso sproporzionato dell'auto privata, che costituisce il 59% degli spostamenti, l'amministrazione è intervenuta per recuperare utenti persi negli ultimi 7 anni, meno 5 milioni di passeggeri. Non dimentichiamo però che il tram nello stesso periodo è cresciuto di 600.000 utenti. Ma ci sono altre due circostanze, ricorda Nicolello, che i padovani si aspettano per scendere dall'auto e prendere un bus. Sono le corse frequenti e la puntualità, velocità dei mezzi. Per migliorare le frequenze c'è un'unica possibilità, un ulteriore investimento. Per Legambiente, in attesa della realizzazione delle nuove linee tranviarie, l'obiettivo deve essere quello di dotare la città di almeno 4-5 linee forti, che transitino al massimo ogni 8 minuti. Servono risorse. In prima istanza sarebbe un obbligo della Regione Veneto. In mancanza di queste, al Comune indichiamo la strada dell'uso dei soldi da multe, autovelox o dell'introduzione di provvedimenti come il road pricing o l'area C adottata a Milano con grande successo. Secondo l'esponente ambientalista, poi, migliorare la velocità commerciale e la puntualità invece è una scelta che non comporta costi. Servono solamente corsie preferenziali. Negli ultimi 3 anni sono state ridotte di oltre il 50%. Serve ripristinarle e avere il coraggio di aumentarle. In particolare, l'ottima scelta di sperimentare il percorso del SIR 2, Rubano Ponte di Brenta, deve essere attrezzata adeguatamente. Senza significativi tratti di corsie preferenziali in cui gli autobus corrono separati, la nuova linea, molto lunga, rischia di rimanere imbottigliata nel traffico e accumulare ritardi. Non vogliamo che dopo 9 mesi si debba tornare indietro. Chiediamo invece autobus usati da tanti automobilisti che tocchino con mano, che solo con il mezzo arancione possono raggiungere il centro città in maniera veloce, puntuale ed ecologica. Non dimentichiamo, conclude Nicolello, che con l'aumento di 2 km di velocità commerciale, Bus Italia potrebbe risparmiare 2 milioni di euro all'anno.
Sì, beh, che è la stessa Bus Italia che tra l'altro senz'altro paga in maniera molto profumata i suoi dirigenti, ma per qualche strana ragione insomma continua ad aumentare il costo del biglietto dell'autobus. Se penso al fatto che quando andavo a scuola praticamente era passato a 85 centesimi fino a 1 euro, oggi invece è 1,30 euro, 1,30 euro per la prima tratta, quindi quella urbana, 1,50 euro per la prima e la seconda tratta, che è quella che tra l'altro prendo anch'io, e insomma 1,50 euro non è decisamente poco. Quindi insomma c'è chi si attrezza con la bicicletta, c'è chi magari va in auto da solo piuttosto che con colleghi, ma senz'altro quella degli autobus è una questione insomma decisamente e ciclicamente strumentalizzata in campagna elettorale, poi di fatto nessuna giunta padovana l'ha presa in considerazione seriamente.
Sì, per non parlare poi delle situazioni lavorative che ci sono all'interno di Bus Italia. APS non era certamente il paradiso, ma nel momento in cui c'è stato il passaggio verso Bus Italia, insomma con Bus Italia, tutti gli autisti del trasporto pubblico padovano si sono lamentati fortemente tra i turni spezzati, non assunzioni a tempo indeterminato ma continuamente reiterate, esperienza a tempo determinato eccetera, contratti interinali. Questi sono solo alcuni degli aspetti che poi si vivono all'interno di Bus Italia, per non parlare poi delle condizioni interne degli autobus che a volte sono davvero
sì, perché di fatti un appello a tutti gli ascoltatori: non prendete il 12 soprattutto o anche il 9 qui insomma da Piazzetta Caluti della Resistenza, dalla quale stiamo trasmettendo, perché di fatto vi ritrovate completamente schiacciati, probabilmente venite anche triturati dalle porte che si chiudono alle vostre spalle, ma voi non riuscite a salire perché l'autobus è talmente pieno di studenti piuttosto che anziani, lavoratori e quant'altro, che proprio non ci si può salire,
per non parlare del riscaldamento del 3 che è completamente assente ed è una corsa di tre quarti d'ora.
Sì, sì, sì. Poi vabbè, tra l'altro insomma è esilarante anche vedere come purtroppo spesso e volentieri di fronte a queste situazioni così, che sì, ridendo e scherzando ma neanche tanto, abbiamo un pochino riassunto, in realtà triplichino i controlli sugli autobus, e quindi spesso e volentieri hai a che vedere con queste situazioni che sanno molto da Alabama degli anni 60, in cui salgono i controllori sull'autobus e in maniera veramente forte si accaniscono non poco quando trovano insomma dei passeggeri magari di colore senza biglietto. Quindi quando trovano qualcuno dalla pelle bianca, sì, certo, fanno la multa, però tutto sommato cercano di scendere dall'autobus senza dare troppo nell'occhio. Appena trovano invece magari la madre con 3-4 figli al seguito, inizia proprio una campagna elettorale, sì, una campagna elettorale con noi, con Salvini, proprio all'interno dell'autobus.
È la mentalità da pistoleri della Lega, insomma, che si è diffusa molto in questi territori.
Esatto, bene. Comunque, anzi male, però andiamo a uno stacco musicale e poi, come dicevamo, visto che sono le 9.55, tra circa 5 minuti ci metteremo in collegamento con l'esterno del Tribunale di Padova, dove si svolge un'iniziativa di non una di meno in previsione proprio dell'8 marzo, che sarà tra pochi giorni, ma non solo in previsione di questo, bensì proprio di denuncia anche del ruolo dei tribunali all'interno di questa società rispetto non solo a la vittimizzazione delle donne, una vittimizzazione come dire che è solo mediatica ma che poi di fatto nella pratica si traduce in tutti quei femminicidi che ormai da anni si stanno verificando praticamente una volta ogni due giorni, femminicidi di cui si parla solo nel caso in cui l'autore sia magari un extracomunitario, in maniera tale da strumentalizzare la vicenda, e invece abbiamo visto come siano state circa 144, se non sbaglio, le donne ammazzate solamente da gennaio fino a ottobre dello scorso anno, e nella stragrande maggioranza di questi casi non solo l'autore dell'omicidio era il marito, il compagno, l'ex piuttosto che il padre, quindi comunque gente che di fatto aveva le chiavi di casa, ma di tutti questi tristissimi eventi non si è assolutamente parlato, insomma, in barba alla morale, insomma, sulla famiglia che tante volte cercano proprio di inculcarci. Ecco, detto questo, insomma, uno stacco musicale e poi ci colleghiamo con l'iniziativa di Non Una di Meno.
You with the big, big, big legs.
What you want with me?
Come in.
What you want?
Let's do the African twist.
Okay, baby, come on, watch.
Wait a minute, hold on, hold on. Now, I didn't say do the horse, I said do the African twist.
Okay, man, I got you.
Say what?
I got you, baby.
What?
You want to change spots?
Hey, okay.
You with the, now change sides.
You with the skinny legs, then come here, come here.
Yes. That's you.
Come on, come on. Come on up close to me like Joe Tex and your old breeze to myself. All right. Ooh-ey. Ooh-ey.
Yeah. You worked on my mind. You worked on my soul. You worked on my body. I know love is in control.
Ed eccoci adesso che sono le 10 in punto, ancora in diretta su radiazione.info durante la nostra rassegna stampa di questa mattina, lunedì 5 marzo, e come preannunciato poco fa adesso siamo in collegamento con un'iniziativa promossa da non una di meno all'esterno del Tribunale di Padova. Intanto ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità al collegamento.
Perché per ricordare a tutte le donne che hanno subito violenza e discriminazioni salariali, discriminazioni di genere sul lavoro, e molestie sul lavoro, mobbing, umiliazioni, che tutto questo è violenza e la violenza va combattuta insieme, che non sono sole, perché in questo momento in tutto il mondo le donne stanno prendendo parola e stanno nominando la violenza e lo faranno insieme ancora una volta l'8 marzo. Con lo sciopero globale delle donne, che è uno sciopero femminista. È uno sciopero femminista perché vuole combattere la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, trasformando radicalmente la società. E siamo qui davanti al tribunale perché la violenza va combattuta in tutti i luoghi, nei luoghi di studio, nei luoghi di formazione, ma soprattutto nei tribunali, perché nei tribunali le donne subiscono una seconda forma di violenza a denunciare la violenza sulle donne, perché i tribunali vengono attraverso domande sui loro stili di vita, sulla loro vita privata e insinuazioni che se la sono cercata, che in qualche modo è colpa loro se sono state violentate, se hanno subito molestie sul lavoro.
Sì, che poi, scusa se ti interrompo, è proprio una sorta di continuum, nel senso che in primis i mass media soprattutto, ma tutti i vari politicanti dicono sempre alle donne denunciate la vostra situazione, poi qualcuna prende coraggio, va a denunciare magari la cosa, si ritrova davanti le forze dell'ordine che nella stragrande maggioranza dei casi di certo non mettono la donna a proprio agio e come secondo step, come terzo step si approda proprio a un'aula di tribunale in cui ulteriormente avviene la violenza di non essere ascoltate, di essere, come dicevi tu, colpevolizzate addirittura, e poi assistiamo insomma a casi drammatici, però molto molto frequenti, come quello di Cisterna Latina, dove nonostante le violenze reiterate del carabiniere 44enne responsabile appunto della sparatoria contro sua moglie Antonietta e poi dell'omicidio delle sue due figlie, ecco, quest'uomo sicuramente non è stato fermato prima, anzi è stato praticamente tutelato, non è invece stata tutelata chi aveva chiesto aiuto.
Diciamo che la violenza nei tribunali e delle forze dell'ordine, insomma, che la donna quando decide di denunciare e vuole denunciare una violenza subita deve essere tutelata, e prima di tutto attraverso un'adeguata formazione specifica delle forze dell'ordine, ma anche degli operatori giuridici, cioè degli avvocati, dei magistrati che poi hanno a che fare con le donne. E quando decidono in questo momento delicatissimo in cui decidono di denunciare.
Sì, io volevo anche chiederti un po' rispetto all'iniziativa che questa mattina è promossa, dicevamo, da non una di meno all'esterno del Tribunale, uno dei tanti luoghi dove sicuramente la violenza sulle donne di fatto è un po', come dire, garantita. Volevo chiederti come sta andando questa iniziativa, come va a livello di comunicazione, se anche le persone, come dire, tra virgolette, non addette ai lavori sono ricettive, insomma, qual è un po' la risposta a questo tipo di iniziativa?
Guarda, allora noi qui stamattina siamo anche qui per rilanciare la nostra iniziativa delle scatole del MeToo, che sono scatole che rappresentano lo spazio femminista di cui tutte abbiamo bisogno per prendere parola, per nominare la violenza. Sono scatole in cui inserire dei racconti in forma anonima, delle esperienze di violenza, discriminazione sul lavoro, ma anche in altri luoghi. Infatti le abbiamo posizionate in questi luoghi che attraversiamo nella città: di lavoro, luoghi di formazione, consultorio, assistito, e tutto lì. E devo dire che c'è stata un'ottima risposta, che siamo riuscite a posizionare più di 30 scatole in giro per tutta la città, ma anche in provincia, anche nell'ospedale di Chiappia, per esempio.
Sì, tra l'altro penso che come iniziativa sia molto utile, perché in generale sia dalle forme di discriminazione, di mobbing e di licenziamenti che le donne vivono sul mondo del lavoro, fino a tante situazioni a loro volta di discriminazioni, fino anche a, come dire, il semplice colloquio al consultorio, magari per avere la pillola del giorno dopo, in tutte queste situazioni le donne si ritrovano proprio ad essere di fatto ghettizzate, isolate, giudicate, e c'è sempre la sensazione, come dire, di essere sole, di avere, come dire, anche tutte le donne, insomma, l'abbiamo visto un po' in questi anni, che si sono rivolte ad esempio agli ospedali pubblici per un loro diritto, che è quello garantito dalla 194, quindi per l'interruzione volontaria di gravidanza. Tutte queste donne, anche una padovana lo scorso anno che l'avevamo letto qui in rassegna, ha dovuto girare 23 ospedali prima di trovare un medico non obiettore che praticasse l'interruzione volontaria di gravidanza. Ecco, sono tutte situazioni che fanno proprio sentire la donna completamente sola, e come dire, anche il fatto di parlare o anche di scrivere sicuramente può aiutare proprio a rompere questa sorta di muro.
Violenza quando viene impedito l'applicazione della legge 194, e quindi viene impedito loro di decidere sul proprio corpo, nel momento in cui la maggior parte, come dicevi tu, i medici sono obiettori di coscienza, o comunque è tutto un sistema che colpevolizza e discrimina la donna che decide l'interruzione di gravidanza.
Assolutamente. Per concludere, magari io ti chiederei anche se puoi, per gli ascoltatori qui di Radiazione, rilanciare anche un po' le coordinate per l'appuntamento padovano dell'8 marzo.
Certo, allora, come dicevo prima, tutte le esperienze, i racconti che stiamo raccogliendo attraverso le scatole, attraverso il form e la campagna che si tutte queste saranno poi portate in piazza insieme a noi l'8 marzo. Alle 18 saremo sull'Iston per la giornata dello centro.
Scusa che non ti sento più, se proprio se puoi ripetere gli ultimi.
Ci troveremo alle 18 per gridare insieme, per far diventare le scatole del per ricordare le donne che non sono sole, che insieme possiamo trasformare radicalmente la società. E quindi saremo lì dalle 18.
Perfetto. sicuramente insomma ci saremo anche noi, quindi lo rilanciamo di nuovo alle 18 giovedì 8 marzo sul Liston, qui insomma in prossimità del Bo e dell'università, cioè dell'università e del comune di Padova, volevo dire. E allora intanto buona prosecuzione insomma di questa iniziativa che state portando avanti, e insomma ci vediamo in Piazza Lotto.
Grazie mille, ci vediamo in Piazza Lotto.
Ciao, grazie, a giovedì.
Ciao, a giovedì.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe, ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, le 10 e 11 minuti, sempre qui in diretta su radiazione.info. Siamo, come è noto, in prossimità dell'8 marzo, e difatti ci siamo appena collegati con un'iniziativa promossa da non una di meno Padova, qui all'esterno del Tribunale di Padova, luogo, lo dicevamo, dove senz'altro si consuma una delle tante forme di violenza contro le donne. Quindi non solo lo scorso anno qui in Italia si sono dovute licenziare oltre 30.000 donne che hanno dovuto scegliere tra il lavoro e la propria famiglia, insomma tante volte abbiamo visto come, essendoci uno stato sociale sempre più assente, le donne sono quelle che sopportano il peso di un doppio ruolo, di un doppio lavoro e quindi di un doppio sfruttamento, e difatti sono quelle che si occupano di figli, di genitori anziani piuttosto che di parenti disabili, e di conseguenza devono anche plasmare la loro attività lavorativa o purtroppo arrivare anche al licenziamento proprio per sopperire alla mancanza di uno stato sociale che invece si prenda cura di queste figure che ho nominato. Ebbene, dal mondo del lavoro fino alla sanità pubblica, fino all'istruzione, senz'altro la violenza sulle donne è proprio trasversale, ma tanto quanto anche una cultura dello stupro che in questi mesi si sta sempre più concretizzando, visto che il mondo della moda piuttosto che quello televisivo ci mette del suo, perché vedevamo proprio anche via Facebook queste sfilate, non ricordo di quale stilista in questo momento, ma con i vestiti antistupro. Quindi questa cosa mi ha lasciato decisamente basita. Mi sembra di averla letta appunto sulla pagina di Abbatto i muri, insomma una pagina che come dire senz'altro vi consiglio rispetto a questo tipo di tematiche. E ebbene, ogni volta, lo dicevamo, che si tratta di violenza sulle donne, si parla anche di femminicidi. Dicevamo prima che di fatto questi sono noti solo quando vengono strumentalizzati in chiave razzista o reazionaria, però insomma un dato, come dire, che senz'altro non emerge a livello mass mediatico è quello per cui quasi un femminicidio ogni 10 è commesso da un uomo in divisa, insomma tornando anche un po' sul pezzo. Quindi andiamo a vedere anche un po' questo breve aggiornamento su InfoOut.
Assolutamente, poi c'è da dire che gli uomini in divisa sono sempre armati e hanno a disposizione un tipo di violenza che non tutti hanno la possibilità di accedere, e la usano, purtroppo la usano. La tragedia di Latina infatti ha acceso i riflettori su un fenomeno troppo spesso occultato, ovvero che la violenza domestica commessa in Italia dagli appartenenti alle forze, ovvero la violenza commessa agli appartenenti delle forze dell'ordine. Nel 2017 oltre l'8,5% dei femminicidi ha visto come responsabile un uomo in divisa, e se ci soffermiamo a quelli commessi con armi da fuoco la percentuale è di circa il 75%. Gli uomini in divisa con un'arma da fuoco in dotazione in Italia sono meno del 2,5%, ma l'anno scorso hanno commesso oltre l'8,5% dei femminicidi. Statistiche che indicano una propensione maggiore all'utilizzo privato e vigliacco della forza da parte di chi ha deciso di farne un mestiere. Poliziotti, carabinieri, guardie giurate, persone addestrate alla violenza e soprattutto a esercitarne il monopolio, spesso e volentieri nella totale impunità, incoraggiati e coperti dalle loro gerarchie. E se le statistiche riferite ai femminicidi sono allarmanti, restano purtroppo ancora ignoti i reali dati sulla violenza domestica, sulle percosse in famiglia, sugli abusi sessuali che ancora troppo spesso rimangono sommersi, e anche quando vengono alla luce vengono escogitate formule per giustificare e coprire gli abusi, colpevolizzando le vittime, come il caso dello stupro di Firenze ha confermato ancora una volta. E quello, diciamo, è stato un caso anche parecchio eclatante riguardo proprio tutta la vicenda giudiziaria e le domande che erano state poste dagli stessi avvocati dell'accusa in tribunale.
Assolutamente, ma poi c'erano persone, anzi non le definirei neanche persone, bensì personaggi, che si erano indignati più per il fatto che questi due uomini in divisa, per l'appunto, avessero utilizzato la loro auto di servizio per caricarsi su queste due studentesse statunitensi, e si erano indignati insomma più per questo che per quello che poi realmente è accaduto a livello di violenza fisica e non solo. E sì, di fatto anche questa questione appunto dello stupro, beh, ancora una volta, come dire, è una cosa che è sempre in crescita, tanto quanto i femminicidi, anche gli stupri, che comunque sono frutto di una cultura fascista di sottomissione proprio della donna, che dovrebbe, come dire, subire e anche star zitta, sono anche qualcosa che, come dire, vediamo sia sul nostro fronte interno ma anche su quello esterno, nel senso che non solo in Italia gli stupri sono ormai a livelli altissimi, soprattutto se pensiamo al fatto che solamente poche donne denunciano o si rivolgono ai centri antiviolenza. Si parla addirittura del fatto che più dell'80% delle donne non denunci questo fenomeno e resti invece in silenzio, insomma, nel proprio dolore e in questa sensazione ovviamente di rabbia e di impotenza e di non ascolto. Ma come dire, anche dall'altra parte del Mediterraneo non vanno dimenticati le migliaia di stupri che sono avvenuti e che stanno avvenendo nei lager libici voluti dal Minniti nostrano, così come insomma un po' tutta la filiera, per così dire, dello sfruttamento dell'immigrazione porta con sé. Quindi, come dire, quello dello stupro è anche proprio un'arma da guerra che, come dire, nella storia è sempre stata usata a discapito proprio delle donne e anche dei popoli. Quindi senz'altro anche questo 8 marzo assume un significato profondo ancora una volta, e rilanciamo senz'altro la partecipazione di tutte e tutti noi, insomma, nelle piazze italiane. Tra l'altro piazze che un po' in tutto il mondo si stanno animando e che, ad esempio, visto che prima parlavamo proprio di 194 e di diritto all'aborto, ebbene anche in Argentina ci sono migliaia e migliaia di donne e di ragazze scese in piazza proprio in questi giorni, che giustamente stanno gridando aborto legale, quindi la libertà per l'interruzione volontaria di gravidanza, e senz'altro, insomma, si stanno facendo sentire.
Ascolta Radiazione. Eccoci allora alle 10:22 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 5 marzo, e per l'appunto, come dicevamo, dalla cronaca locale non ci sono particolari notizie degne di nota, se non che questo presidio promosso questa mattina al di fuori del Tribunale di Padova, a cui abbiamo nel nostro piccolo dato voce poco fa. Poi abbiamo parlato di trasporto pubblico, ma come sempre, insomma, il Gazzettino di Padova non ci regala grandi emozioni, e quindi le prime 10 pagine sono proprio dedicate ai risultati elettorali.
Orribili, chiaramente.
Esatto, la voce
ribadirei fuori. Orribili risultati elettorali.
Sì, tra l'altro,
non che potessero andare bene, però vabbè, in ogni caso.
No, ma senz'altro, come dire, lo dicevamo prima, l'espluat del Movimento 5 Stelle, purtroppo la crescita anche di Salvini, e invece la debacle del PD.
Sarebbe
però
curioso...
di quest'ultimo aspetto io sono molto contenta.
Sì, di questo senz'altro. Sarebbe curioso adesso sentire un'intervista di De Luca, che ce l'aveva tanto con Di Maio, con Gigetto Di Maio, come dice Crozza. capire, vedere una diretta delle sue, dei suoi sproloqui nelle TV locali.
Ah, tra l'altro un'altra cosa di cui sono contenta, oltre della debacle del PD, sono anche un paio di video parodia sulle elezioni che mi sono state girati appunto da un paio di colleghi proprio ieri via WhatsApp, però insomma tralasciamo su questo perché decisamente è poco... poco serio, però quantomeno una risata insomma ce la facciamo. E qui appunto dicevamo boom Movimento 5 Stelle, frana il PD, non c'è la maggioranza, questo è il titolo a pagina 2 del Gazzettino in primo piano rispetto a questa Italia al voto. E poi niente numeri al governo, spiraglio solo al Senato, quanto si legge invece a pagina 3. Nel frattempo, come dire, guardando un po' alla situazione internazionale, Bruxelles teme l'avanzata dell'anti-Unione Europea, Le Pen esulta, brutta serata per l'Europa. Qui abbiamo infatti Jean-Claude Juncker che sì, è ritratto in una foto in cui sembra abbastanza teso, quindi questo colpo per Bruxelles che arriva dall'Italia, questo allarme così si titola, e quindi la segnalazione di una forte avanzata delle forze euroscettiche o eurocritiche, così vengono definite. Poi qui abbiamo anche tutte le varie foto di chi ha votato, e tra l'altro
mancano
pure
quelle peggiori, c'è un Bersani che si sbaglia a votare,
Bersani che sbaglia, ma anche
Sergio.
Mattarella che scorda il documento quindi c'è anche questo,
Berlusconi che viene contestato da una ragazza,
sì, la ragazza che è salita, esatto, è salita, eccola qui infatti a pagina 4, l'irruzione al seggio di Milano, tempo scaduto, blitz Femen contro Berlusconi, Silvio Berlusconi che si vuole dall'altra parte.
Lui non si decompone, non può scattare.
Non si decompone, esatto, non si scompone, non si decompone, esatto. Con tutto il plasticone. E comunque poi si va al Veneto a pagina 7 con Comanda la Lega, centrodestra verso il primo cappotto, lo scrutinio del Senato, 9 su 9 nel maggioritario, Forza Italia è un terzo del carroccio e il PD paga le divisioni, così dicono, però non è che il PD paga le divisioni, il PD paga l'astio di lavoratori, studenti e pensionati che ovviamente non ne possono più sentire di stronzate, passatemi il francesismo, perché come dicevamo prima, se sei uno studente delle scuole superiori ti becchi una bella botta di alternanza scuola-lavoro, così impari già che bisogna lavorare
sotto
gratis,
un bel president manager che ha tutti i poteri all'interno della scuola,
esatto. Poi passi, come dire, passi lo scoglio delle superiori, arrivi nel mondo del lavoro e ti trovi un bel job act,
garanzia giovani di precariato,
2 euro all'ora, tra l'altro, spesso e volentieri, se non addirittura gratuiti, questi lavori offerti.
Da 2 a un massimo di 6, perché 6 sono assolutamente una ricompensa dignitosa. No?
Dignitosissima, ti permette
come
proprio
massimo,
di emanciparti dalla tua famiglia. E poi, per l'appunto, si passa, dicevamo, nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo delle pensioni, e di pensioni ormai non se ne vede più neanche l'ombra quanto a questa età pensionabile, insomma, che continua a salire. Tra l'altro, il nostro presidente, il presidente di Radiazione, ha ricevuto la conduttore della rabbia del sabato sera, ha ricevuto anche la cartolina dell'INPS che lo informa, se non sbaglio, che andrà in pensione a 72 anni o qualcosa del genere, quindi non oso pensare, anche se lavoro da quando avevo 19 anni, non oso pensare che cartolina mi arriverà, insomma, un domani. Comunque giustamente mi stavi...
Silvio, no, ha finanziato quello studio per arrivare ai 125 anni di età,
esatto.
Così la pensione può essere portata ancora più avanti.
Altro, giustamente mi stavi indicando questa foto qua a pagina 7, Madonna Santa, è Niccolò Ghedini di Forza Italia, Bassano del Grappa, e poi appunto altri personaggi.
Anche lui più morto che vivo, probabilmente.
Ha una faccia un po' verdognola. E altri personaggi, insomma, qui ritratti tra i tanti voti, insomma, rispetto ai primi senatori, quindi insomma Ghedini senatore, che se non sbaglio ha fatto qualcosa come il 99% delle assenze in Parlamento, non che adesso voglia mettermi, come dire, a fare
studio in Bialtinate, a fare chissà qualcosa,
sì. Sì, sì, sì. E poi qui, lo dicevamo prima, tanti ritardi ieri rispetto a queste elezioni. Qui si legge anche di Venezia, piloti scrutatori, nessun disagio ai trasporti. E poi anche la questione, lo dicevamo prima, anche del tagliando, che ha creato grossi disagi. E poi non riesco a trovarlo al momento su Facebook, però si segnalava anche una situazione, insomma, di compravendita nel napoletano, se non sbaglio. Quindi un candidato o un membro, insomma, di Potere al Popolo era stato fermato da una ventina di personaggi in assetto piuttosto squadrista, perché stava denunciando appunto la compravendita di voti, che avrebbe visto il pagamento di 20 euro a ciascun elettore per votare Salvini. E insomma, se arriviamo a votare un personaggio del genere proprio nel napoletano, che voglio dire, fino a poco tempo fa lì Salvini dava del colera, sì, esatto, dava la speranza appunto di un'eruzione, ma parlava di colera, parlava di fannulloni e quant'altro, insomma la memoria è decisamente corta.
Ascolta Radiazione.
E continuiamo sempre con questa, insomma, con questi risultati delle elezioni.
Ma non sei bravo quanto Mentana.
Assolutamente no, tra l'altro io la maratona Mentana l'ho sempre ripudiata e continuerò a ripudiarla un po' per la mia antipatia nei suoi confronti. E poi perché sprecare troppe parole nei confronti di questi soggetti, diciamo che è un po' lo sento un po' come uno spreco di tempo, soprattutto fare gli opinionisti a riguardo. Comunque, noi cerchiamo di vedere qual è il bilancio effettivo. Il bilancio effettivo è quello di una totale, per ora, ingovernabilità di tutti questi, tra tutte le varie sigle, che vedremo adesso quale carrozzone incredibile riusciranno a elaborare per poter formare forse un governo. Il bilancio comunque quindi è, e che tutti ci auspicavamo e per cui possiamo anche festeggiare, è il crollo totale del PD. Quindi dal trionfo al crollo. Leggevo oggi, Renzi in 3 mesi aveva portato il PD a essere il primo partito d'Italia, in 3 anni a essere quasi tra gli ultimi, riraggiunto dal vetusto Berlusconi. E comunque qua a Padova, in via Beato Pellegrino, cala alla sede del PD, cala il silenzio dopo i primi dati. Bitonci, si profila un successo più netto di 5 anni fa. Il gelo nella sede dei democratici è calato alle 23.30, i sondaggi delle ultime settimane non erano certamente ben auguranti, ma quando è uscita la prima proiezione tutti hanno capito che le previsioni più negative erano confermate. In via Beato Pellegrino ieri sera la parola d'ordine era basso profilo. Allo scoccare delle 23 nel quartier generale dei Dem padovani c'erano solamente il parlamentare uscente Alessandro Zan, l'assessore al commercio Antonio Bressa, il segretario provinciale Vittorio Ivis e il responsabile organizzativo Gianluca Gaudenzio. Al momento degli stand poll arriva anche il portavoce del sindaco Giordani, Massimo Bettin, e i primi risultati non stupiscono più di tanto i presenti. Proprio alle 23.30 arriva Fabio Verlato. Abbiamo vinto, dice ridendo l'ex assessore. Ah, era uno scherzo, ok. Non avevo colto l'ironia del Gazzettino. Non c'è ombra di dubbio che i numeri che circolano ci preoccupino, commenta a mezzanotte Zan. Se i risultati sono questi, il PD va all'opposizione. Attendiamo però con fiducia i risultati padovani. Sul territorio abbiamo fatto un gran lavoro. Il silenzio dei 5 Stelle, nonostante i primi risultati più che incoraggianti, ieri notte il Movimento 5 Stelle ha rispettato rigorosamente la consegna del silenzio imposta dai vertici. Anche a livello locale è stato in ogni caso infranto un tabù, quello delle alleanze. Verso la mezzanotte, infatti, alcuni esponenti di spicco padovani ragionavano a voce alta sulla necessità di intese con gli altri partiti per poter governare il paese. In ogni caso, commentavano, tra loro i pentastellati padovani, nessuno potrà fare qualcosa senza parlare con noi. Per le dichiarazioni ufficiali, però, bisogna attendere la giornata di oggi. Sembra di rivivere un lapsus, quando il Movimento 5 Stelle era già stato uno dei maggiori partiti e dicevano tutti dovranno parlare con noi e nessuno alla fine ha parlato con loro, poveretti. Purtroppo la nota è grande soddisfazione della Lega, c'è grande ottimismo nelle sedi dei cari padani, non più padani, leghisti. Vedremo l'evoluzione, ma la sensazione è di un ottimo risultato, di molto superiore a quello del 2013, purtroppo.
Beh, insomma, se cavalchi la paura e il razzismo, insomma, di questi tempi, come dire, ottieni anche dei risultati, insomma, non da poco, purtroppo.
Assolutamente, sbalordisce comunque che a seguito di tante cose che sono successe, prima fra tutti Macerata, in cui un loro esponente ha deciso di fare il gangster in giro per una delle città che io parlo più tranquilla di tutta Italia, nonostante questo, diciamo, hanno sfiorato il 20% a livello nazionale, il che...
Io comunque non voglio fare l'oracolo, ma ero certa di questo boom del Movimento 5 Stelle per il semplice fatto anche che i suoi esponenti, insomma, ultimamente sono andati a parlare un po' ovunque, insomma, sia in Europa ma soprattutto negli Stati Uniti. Quindi, insomma, senz'altro questo piccolo particolare, magari sfuggito a molti, parla più di tante parole, insomma, che si sono sentite durante questa campagna elettorale. Quindi, insomma, si sono promossi già a livello internazionale e di comando, se pensiamo al fatto che sono proprio andati negli USA di Trump, ecco, si sono un po' autopromossi a possibile guida per il paese, ecco.
Assolutamente, infatti non capisco nemmeno queste perplessità dell'Europa, visto che non credo che davvero il loro euroscetticismo porterà a qualcosa di concreto nei confronti dell'Europa.
Sì, e poi un'altra cosa di cui comunque sono molto contenta è il fatto che questa campagna elettorale ora sia finita.
Assolutamente.
Perché, come tante volte abbiamo detto, purtroppo porta via non poco tempo, non poche energie, non poche risorse a tante persone che in realtà di cuore si spendono nelle lotte sui territori, sui posti di lavoro, nelle università e quant'altro, e che invece, insomma, negli ultimi mesi sono stati piuttosto assorbiti da questa campagna elettorale che è stata promossa, insomma, a suon di banchetti, raccolte firme, post su Facebook, comunicati. Insomma, sicuramente il commento che mi viene da fare è che tante energie sono state sprecate dietro a quello che è un sistema elettorale che ovviamente non ci appartiene. Ancora una volta, insomma, mi viene da pensare che se votare cambiasse qualcosa, sicuramente lo renderebbero illegale.
Ha avuto comunque una buona risposta da parte della popolazione, perlomeno sull'antifascismo.
Sì,
vediamo,
sì,
tutta la contraddizione che due partiti messi insieme fanno l'1,3-1,4% e che hanno mobilitato contro di loro, diciamo, tutte le masse di tutte le città italiane durante questi due mesi di campagna elettorale, gente che non si era vista prima, gente che spero non si vedrà più in giro per le strade, che per questi due mesi sembrava onnipresente nonostante rappresentasse un nulla persino a livello istituzionale.
Sì, sì, uno zero virgola e qualcosa, che comunque sicuramente va sempre attenzionato,
sì,
rispetto, insomma, alla presenza dei fascisti nelle città. Ad ogni modo, effettivamente hai ragione su questa campagna elettorale. Senz'altro ci sono stati aspetti molto negativi, altri invece molto simpatici, come questo antifascismo che senz'altro non è stato più da tastiera o, insomma, a livello di comunicati o d'opinione, ma che proprio si è riversato nelle piazze e nelle strade.
Quando faccio colazione ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci le 10 e 38 minuti, interrompiamo un po' questo stacco musicale, ma che dopo questa notizia andiamo insomma di nuovo a continuare. Notizia che avevamo dato già la scorsa settimana rispetto all'occupazione di un nuovo stabile qui in quartiere Palestro dal quale stiamo trasmettendo, e difatti si tratta della palestra popolare Chinatown. Ebbene, lo stabile, lo dicevamo, è stato aperto la scorsa settimana, però adesso esce un articolo sul Mattino di Padova pubblicato proprio ieri, e palestra popolare, box per tutti, questo è il titolo. Parliamo infatti di questo stabile, anche questo lo sottolineiamo, di proprietà dell'INPS, perché in quartiere qui insomma tante volte diciamo che l'ATER tiene decine e decine di alloggi chiusi, di alloggi popolari insomma, che anziché essere assegnati vengono lasciati a marcire oppure vengono venduti all'asta. Ebbene, però anche l'INPS ha diverse proprietà in proprio in via Palestro e limitrofe che di fatto tiene completamente chiuse, e questo in particolare proprio dietro alla farmacia era chiuso dal 1991, tra l'altro lasciato insomma anche esso a marcire, occupato e però sistemato dai ragazzi del quartiere. E quindi si vede proprio, si legge proprio questo articolo, dicevamo, sul Mattino, di aggiornamento rispetto a questa occupazione, rispetto a questa scelta considerata illegale, ma altrettanto convinti gli occupanti che sia legittimo.
Hanno occupato sapendo di fare quindi una cosa legale ma legittima, e finalmente questa palestra, diciamo, popolare è diventata realtà in via Tirana dietro la farmacia comunale, che spiegano insomma le loro ragioni. Questo stabile è chiuso dal 91, quando ha chiuso il magazzino di elettronica. La proprietà è dell'INPS, così come le case e i negozi, anche questi abbandonati. E circa il 40% degli stabili lì attorno è serrato e non ci sono assolutamente progetti di rinascita, tranne appunto la palestra popolare che è stata occupata poco più di una settimana fa. Prima di decidersi, domenica scorsa, a forzare le serrature e prendere possesso del civico 28, hanno provato sul mercato libero. Abbiamo chiesto alle istituzioni e alle realtà sportive del quartiere, riferiscono Martin e Andrea, due degli organizzatori, e ci hanno chiesto cifre astronomiche solo per speculare. Beh, la speculazione, si sa, è la normalità nei quartieri in cui viviamo e che viene portata avanti per ogni richiesta insomma che viene fatta.
Sì, in effetti anche lo sport effettivamente,
cioè lo sport è succube assolutamente di questo
forse,
modello.
Forse poche volte lo nominiamo, perché tante volte giustamente parliamo di lavoro e di studio, ma e di case, però effettivamente anche lo sport è uno di quei diritti insomma che sempre più viene negato.
Assolutamente, soprattutto poi per le fasce più giovani della popolazione, per tutti i bambini, ragazzini e ragazzi che vivono nei quartieri, che spesso e volentieri non possono assolutamente permettersi alcun tipo di attività se non andare a correre su un argine. E quindi dentro questo stabile è stata portata la box, e non solo, ricordiamo, perché poi verranno organizzati altri corsi
di salsa e di
varie altre discipline, insomma comunque si potrà seguire tutto da sito e pagine annesse che ruotano attorno alla palestra, insomma. Stanno negoziando infatti con insegnanti di danza, salsa e qualsiasi sport possa restituire socialità al rione. Dunque tutto il quartiere è invitato anche a partecipare per proporre idee, iniziative e corsi.
Sì, che poi è stata anche una bella risposta proprio quella di sabato, quando la palestra per l'appunto era già stata pulita, tinteggiata per l'appunto a spese di chi ha organizzato questa apertura, proprio per restituire questo stabile del quartiere al quartiere. E insomma c'erano parecchi genitori, parecchi bambini, passanti, anche insomma residenti in incuriositi e anche piacevolmente colpiti, insomma, da questa scelta. Anche, insomma, qualche anziano che ha detto: oh, finalmente un po' di colore, finalmente, insomma, qualcosa che non sia il grigio e il bianco lasciato, insomma, su questo stabile, più il grigio, direi, che il bianco. E in effetti, insomma, fa molto piacere vedere un nuovo spazio nascere in un quartiere, insomma, come questo, dove, lo sappiamo, molti bambini, molti ragazzi non hanno la possibilità economica di sostenere rette da centinaia e centinaia di euro all'anno per poter fare sport.
E infatti ciò che insomma lega questo progetto è proprio questo, il fatto di essere completamente svincolato da dinamiche di profitto, come avviene per tutto il resto nella nostra società. E come spiegano anche infatti in questo articolo i compagni che hanno deciso di occupare questo stabile, i ragazzini entrano gratis, chi lavora paga in base a quello che può, sapendo che i suoi soldi saranno reinvestiti per nuovi sacchi da box, guantoni e qualche attrezzo, insomma tutto verrà riutilizzato per autofinanziamento, insomma, e reinvestito all'interno del progetto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Thank you.
Ed eccoci, le 10:49 minuti qui in diretta su radiazione.info. Andiamo su un ultimo aggiornamento che, come dire, è sia di cronale che di cronaca nazionale. Parliamo infatti di un'altra delle eredità che lascia il PD, ma che senz'altro qualsiasi partito al governo continuerà a applicare, come è sempre stato, insomma, nel corso degli ultimi decenni, non solo nel corso degli ultimi anni. Ebbene, parliamo delle spese militari. Difatti, se prima parlavamo di Job Act, alternanza scuola-lavoro, i lager di Minniti e quant'altro, ebbene anche le spese militari targate PD arrivano proprio al record dei 25 miliardi di euro. Quindi una campagna elettorale, quella che si è conclusa, che sicuramente è stata una delle più terribili qui su InfoOut, viene definita miserrima e infime dalla nascita della Repubblica, sia per quanto riguarda i contenuti e per quanto riguardano per quanto riguarda le personalità che occupano la scena politica. Quindi emergenza abitativa, carovita e precarietà del mondo del lavoro sembra che non esistano, e che la situazione italiana sia ottima se non fosse appunto per l'immigrazione dall'Africa e dal Medio Oriente. Se non che in questo crogiolo di razzismo e ottimismo buonismo nessuno si spiega come mai il paese sia ancora considerato uno degli attori di primo piano del commercio mondiale. Qui appunto abbiamo, come dire, i Renzi della situazione che sostengono che sia per le caratteristiche innovative del popolo italiano, intraprendente e scaltro, la situazione sia questa, ma la verità è che l'Italia continua a partecipare, ad essere considerata rilevante nei meeting delle potenze internazionali, visto che è uno dei maggiori paesi produttori di armamenti, e aggiungerei anche a titolo personale che è anche uno dei paesi che è onnipresente in tutti i teatri di guerra aperti. E quindi già gli scorsi anni, insomma, e negli ultimi mesi, tante volte ai nostri microfoni abbiamo promosso e rilanciato le iniziative contro la guerra e contro l'import e l'export di armi, e che è sicuramente, come viene definito qua, uno dei pilastri dell'economia capitalistica mondiale.
E a partire dal 2001, infatti, con l'avvio della guerra in Iraq da parte della NATO, la spesa militare in armamenti è più che triplicata. In questo quadro, i paesi occidentali si sono adoperati per vendere le proprie tecnologie belliche ai paesi in via di sviluppo e ai peggio despoti e dittature. Poi naturalmente per la spesa sociale non si trovano mai i soldi. L'Italia non è stata da meno, e a partire dal 2014 ha aumentato gli introiti conseguenti le esportazioni di armi da 2,1 a oltre 14,6 miliardi. Inoltre, la spesa interna per il mantenimento e il rinnovamento degli armamenti dell'esercito si attesta per il 2018 a una cifra che non saprei nemmeno quantificare, di 25 miliardi di euro. I dati sono contenuti negli stati di previsione allegati alla legge di bilancio 2018. I principali contractors della difesa italiana sono Leonardo, ex Finmeccanica, gestita da Mauro Moretti, che ha venduto i comparti aziendali non legati al mercato delle armi, e Fincantieri, multinazionale costruttrice di grosse navi sia ad uso militare che civile. Sulla prima vale la pena spendere ulteriori parole, infatti è l'ottavo gruppo al mondo nell'industria della difesa. La multinazionale non solo ha un ruolo da protagonista nel progetto Eurofighter, da cui ricava guadagni dell'ordine di miliardi di euro, ma ha anche la licenza per la costruzione del programma F-35 italiano, il cui costo stimato dalla Corte dei Conti era di 15 miliardi di euro a luglio 2017, probabilmente sarà ancora aumentato. L'aumento sia della spesa militare interna che delle esportazioni dell'industria bellica è da attribuire al governo Renzi. Strano che il PD si sia dimenticato di fare una delle sue infografiche colorate da sbandierare sui siti. Strano perché questo forse è l'unico risultato ottenuto dal suo esecutivo, ma effettivamente che figura ci farebbe il partito che sbandiera umanità e buone intenzioni a pubblicitare i risultati della locomotiva Italia, quante esportazioni di armi illegali per lo stesso ordinamento italiano, diretta a paesi esterni dalla NATO, in stato di guerra e amministrati da dittatori che praticano quotidianamente crimini di guerra e contro l'umanità. Insomma, questo è un po' il bilancio di quanto il PD antifascista, caritatevole, umanitario, eccetera, è riuscito a conquistare e a derogare e a rosicchiare poi, tra l'altro, dalle casse dello Stato e dalla popolazione per la spesa militare.
Sì, perché in effetti, come abbiamo detto tante volte, mentre in parallelo si abbattono i tagli sull'istruzione pubblica, sulla sanità pubblica, sulle pensioni piuttosto che sulle case popolari, i soldi per le armi non mancano mai. Quindi insomma anche la scusante di dire non ci sono soldi per finanziare questo e quello in realtà casca di fronte banalmente a questi dati che abbiamo letto. E tra l'altro, come dire, l'Italia, come dicevo anche prima, si conferma anche uno dei paesi che è presente in tutti i principali fronti di guerra aperti e non a caso, anche l'abbiamo visto anche in Africa, il suo ruolo è sempre più importante, insomma, dalla Libia fino al Niger, fino al Mali, ma passando
Israele, insomma.
Sì, passando anche, esatto, per i legami sempre più forti che ha con lo Stato sionista rispetto a una collaborazione sia militare che universitaria, dove in realtà poi i due termini si intrecciano anche.
Ascolta Radiazione.
Eccoci allora agli ultimi 4 minuti prima della fine di questa rassegna stampa, che come sempre andrà in replica dalle 14.30 fino alle 16, e ce li dedichiamo insomma per pubblicizzare un importante appuntamento di Radiazione, insomma cogliendo l'occasione di ricordare ancora una volta che il progetto di questa radio libera qui a Padova prosegue solo grazie insomma all'impegno gratuito dei conduttori e dei sostenitori e soprattutto grazie alle iniziative Benefit.
Assolutamente. Infatti questo sabato 10 marzo, prossimo sabato, ci sarà la serata di autofinanziamento di Radiazione alla Marzolo Occupato, una serata dal titolo Deep Space Folk Night. Naturalmente la scaletta delle serate di Radiazione è sempre molto densa e entusiasmante, a grande richiesta infatti tornano queste serate in cui ascoltare buona musica, ballare, divertirsi, fare quattro chiacchiere e in tutto ciò dare una mano al progetto di Radiazione. Per tutti questi indispensabili motivi, questo sabato si alterneranno brani e video di Tiny Barrels, un gruppo Irish che suona qua a Padova, che abbiamo più sentito sui palchi costruiti da Radiazione, la premiata agenzia Sviaggi, collettivo basato sull'istinto estetico ricreativo, e un hyperspace DJ set Musical Resistance che concluderà insomma la serata. La serata è promossa quindi da Radiazione, a cui è destinato questo ricavato Benefit. Naturalmente partecipate numerosi, perché c'è bisogno di far crescere questo progetto e di avere una radio libera a Padova, nel momento in cui le uniche fonti di informazioni reali che esistono in città sono Il Mattino e Il Gazzettino, e sappiamo tutti quanto questo tipo di informazione sia assolutamente reale e assolutamente scientifica, di cui tutti possiamo fidarci. Soprattutto la letteratura che sta dietro questi due giornali è incredibile. Per questo assolutamente dovete partecipare alla serata, venire a partecipare, contribuire, divertirvi alla serata di sabato 10 marzo di Radiazione alla Marzolo Occupata.
Esatto, Marzolo Occupata, quindi via Marzolo al Civico 4 in zona Portello. Con questo è davvero tutto, noi vi salutiamo augurandovi ovviamente una buona giornata, e ancora una volta, visto che è lunedì, dobbiamo ricordarci che il problema non è lunedì,
ma il capitalismo e le elezioni in questo caso.
Eccoci, ciao a tutti quindi, e di nuovo una buona giornata, e rimanete in ascolto di Radiazione, ma soprattutto passate a trovarci e a divertirvi sabato alla Marzolo. Ciao ciao.
Buona giornata.
A と B があるよあった暗いある酒場
立ち込めてる怪しいムード、テゲレテゲレテゲレテゲレ B-Y-8 チークダンス踊りながら耳のそばでこんなことを悩ましげに言った。今夜どこかへあなたと二人、ひと死ねず消えましょうよ。おい謎の女 B 僕をエイトする、 A の胸はドキドキドキ、赤い唇黒いアイシャドウ。